Un'antica credenza giapponese sostiene che, dopo 100 anni, anche gli oggetti acquistano un'anima. Mobili, ombrelli, libri si mutano così in spiriti, chiamati tsukumogami, che possono essere benevoli o maligni a seconda di come l'oggetto è stato trattato. Curiosamente, anche mia nonna la pensava più o meno allo stesso modo. Quando, fin da bambina, l'aiutavo a fare le pulizie, si raccomandava sempre di trattare con delicatezza tavolo e sedie, per non fargli del male alle gambe, oppure di spolverare i ripiani con una carezza. «Guarda che i mobili sentono male uguale a noi», mi diceva sempre. Tavoli, sedie e tutti gli altri arredi di casa li aveva costruiti suo padre, falegname per più di 50 anni, ed era stato proprio lui a spiegarle che i mobili conservavano in sé la vita degli alberi che erano stati. «Se annusi con attenzione, puoi sentire ancora il profumo dei frutti che hanno portato», mi diceva. Io chiudevo gli occhi, ispirando forte con il naso appoggiato al ripiano del tavolo, e davvero mi sembrava di vedere un ciliegio così alto da toccare le nuvole, con i rami carichi di frutti. I mobili del bisnonno erano dei capolavori di falegnameria. Niente colla, niente chiodi, ma solo incastri perfetti. E finiture solo con cera d'api, senza vernici per conservare il colore e il profumo della vita. Di tutti i suoi lavori, il mio preferito era un cassettone dalle gambe corte e arrotondate, con i classici 4 cassetti, 3 grandi e 1 più piccolo. La nonna lo aveva messo nella mia camera quando a 3 anni non ancora compiuti ero andata a vivere con lei, dopo aver perso mia madre. Mio padre, sempre lontano per lavoro, non poteva occuparsi di una bambina tanto piccola. Così, con una grande valigia con tutti i miei vestiti e i miei giocattoli, mi aveva lasciato a casa della nonna, vedova da qualche anno. La nonna aveva adattato per me la vecchia stanza di papà, piccola e affacciata sul retro della casa, dove coltivava un orto minuscolo ma pieno di fiori. C'era spazio giusto per il letto e per quel cassettone, che allora mi sembrò enorme. La nonna ripose con cura nei cassetti i miei giochi e la mia biancheria. «Il cassettone te li cura, così non si rovinano», mi disse. Poi appoggiò sul ripiano una foto della mamma, che sorrideva felice. «Così lei ti vedrà crescere», mi disse. Forse fu per via della fotografia o forse per il potere dell'immaginazione dei bambini, che infonde vita a tutto ciò che li circonda, ma davvero diventò per me una sorta di angelo custode. A lui affidavo i miei tesori, come le foglie secche raccolte nel cortile della scuola, che poi si sbriciolavano tra la biancheria. A lui rivolgevo subito lo sguardo se un incubo mi svegliava, e mi bastava intravedere nel buio la sua sagoma per riaddormentarmi serena. Da parte mia, ricambiavo la sua protezione spolverando con cura e decorandolo con un centrino di pizzo su cui appoggiavo la foto della mamma e un bicchiere con qualche fiore dell'orto. Ai suoi cassetti affidai anche i miei segreti di adolescente, diari, fotografie, bigliettini, primo fra tutti quello con cui Ivan, il più bello della classe, mi aveva finalmente invitata ad uscire con lui. Eravamo a metà della quarta liceo, durante la noiosissima lezione di matematica che occupava l'ultima ora del sabato mattina. Io guardavo distratta i rami del platano fuori dalla finestra quando una catena di mani silenziose portò sul mio banco un pezzetto di carta a quadretti, piegato con cura per farlo diventare più piccolo di una caramella. «Vieni al cinema con me questo pomeriggio», diceva il foglietto. Alzai gli occhi e vidi Ivan che mi sorrideva aspettando una risposta. Il cuore mi salì in gola per l'emozione. Fino dal primo giorno di liceo non avevo avuto occhi che per lui e adesso, del tutto inaspettatamente, si era finalmente accorto di me. Quel sabato pomeriggio da adolescenti sarebbe stato l'inizio di una lunga e tortuosa storia d'amore, fatta di incomprensioni, di gioia e di infelicità. I primi anni ebbero la leggerezza della giovinezza, i pomeriggi trascorsi insieme a studiare, le serate al cinema, i piccoli regali romantici da innamorati. Ivan era gentile, premuroso e sempre sorridente. Andavamo d'accordo su tutto, mai uno screzio, mai un litigio. «La coppia perfetta», dicevano le mie amiche, senza riuscire a nascondere un po' di invidia. D'altra parte, a noi due bastava essere insieme per essere felici. Non incrinò la nostra serenità nemmeno una gravidanza del tutto imprevista, quando avevamo poco più di 20 anni. «Siete troppo giovani per sposarvi», tentò inutilmente di opporsi mio padre. Anche la nonna scosse la testa e non disse nulla per un giorno intero. Alla sera però venne nella mia cameretta, si sedette sul letto e indicò il cassettone. «Se vuoi, puoi prenderlo per la tua nuova casa», disse. «È il mio regalo di nozze». Il mobile del bisnonno trovò posto nella nostra camera matrimoniale e nella nostra nuova vita da adulti precoci. Con il matrimonio, infatti, fummo costretti ad abbandonare gli studi. Ivan trovò lavoro come rappresentante di commercio e io mi dedicai a fare la mamma, prima del piccolo Giacomo e poi anche di Isotta, che arrivò 2 anni dopo di lui. Quando tornammo a casa dall'ospedale, Ivan ci fece una foto bellissima in cui sorridevo radiosa abbracciando i miei bambini, con lo sguardo di chi è al culmine della felicità. La vetta, però, è laddove incomincia la discesa. E anche per il nostro matrimonio, in modo impercettibile ma inesorabile, iniziò un lento declino. Da principio la crisi prese la forma della noia e della stanchezza. «È normale», mi dicevo, «la routine ammazza l'amore, non si può fare gli innamorati tutta la vita». C'erano i bambini, il lavoro, le mille cose da fare per mandare avanti una famiglia. La sera, a tavola, era impossibile scambiare più di 2 frasi senza essere interrotti dai piccoli oppure dallo squillare del telefono. Tornavamo una coppia solo durante le vacanze e poi, pian piano, nemmeno in quell'occasione. Dopo 10 anni di matrimonio, la noia diventò insofferenza e l'insofferenza un vero e proprio fastidio. Ogni pretesto era buono per una discussione o addirittura per un litigio. Il pranzo della domenica dei suoceri, la scelta della scuola dei ragazzi, persino la casa che la nonna, morendo, mi aveva lasciato in eredità e in cui Ivan non voleva trasferirsi perché diceva che era troppo piccola. «Ma è la casa dove sono cresciuta», obiettavo. «Cosa vuoi che mi importi di una stanza in meno?» «Cerca di essere pratica almeno una volta», si spazientiva Ivan. «Io non sono pratica», sbottavo. «Tanto per cominciare, se tu tenessi in ordine le tue cose, avremmo il doppio dello spazio». Le discussioni si chiudevano immancabilmente con uno dei due che usciva dalla stanza sbattendo la porta e con giorni di musi lunghi e di mutismo. «È normale», mi dicevano le mie amiche. «L'amore comincia e l'amore finisce». Le loro storie non facevano che confermare quelle parole. Mi guardavo intorno e davvero il destino di ogni coppia sembrava segnato. Era solo questione di tempo. «Figuriamoci noi che ci siamo sposati così giovani», pensavo. «Troppo giovani!» E anche quell'argomento finiva nel calderone delle recriminazioni reciproche. «Senza di te avrei potuto fare, avrei fatto, sarei diventato...» Non ricordo nemmeno chi dei due diede il via ai tradimenti. Di sicuro per un pezzo entrambi facemmo finta di non vedere. Ci sembrava una reazione più matura rispetto alle urla e ai pianti rotti. Ma anche quelle relazioni effimere come la fiamma di un cerino, anziché consolarmi, mi facevano piombare nello sconforto. Quando tornavo a casa dopo un pomeriggio clandestino, trovavo mio marito che fingeva di guardare la televisione, scuro e silenzioso, e sentivo esplodere nel petto la nostalgia per una felicità al tempo stesso così lontana ma così vicina, che sembrava bastasse allungare la mano per afferrarla. «L'amore finisce», mi ripetevo, «è normale». Era normale, ma era anche comodo. La corrente ci trascinava e noi ci lasciavamo trasportare, evitando la fatica di mettere mano al nostro modo di essere o a quel rapporto che aveva smesso troppo presto di crescere. Quando i nostri figli ebbero 20 anni, decidemmo che era il momento di dire basta. Con la freddezza di 2 estranei, stabilimmo che io sarei andata a vivere nella casa della nonna, lasciando a Ivan il nostro appartamento. Il mio trasloco era previsto per un sabato mattina di primavera. In quella triste divisione delle spoglie della nostra casa e della nostra vita insieme, volli portare con me il cassettone della nonna, che sarebbe tornato nella mia cameretta di ragazza. «Fai piano», raccomandai a mio figlio Giacomo, mentre toglieva i cassetti. «Ha più di 100 anni». Giacomo armeggiò per qualche minuto con il cassetto più piccolo. «Qui c'è qualcosa di incastrato», disse, e diede uno strattone. insieme al cassetto, uscì dal cassettone un foglietto ingiallito, ripiegato con cura, non più grande di una caramella. Mi chinai a raccoglierlo, lo spiegai e lo lessi. «Vieni al cinema con me questo pomeriggio?» La gola si strinse, gli occhi si annebbiarono. Rividi Ivan che mi sorrideva aspettando una risposta e la pura felicità di quel primo pomeriggio insieme e dei nostri anni di gioventù. E poi la nascita di Giacomo, quella di Isotta, le voci invidiose delle amiche che ci dicevano la coppia perfetta. «Cosa c'è? Non stai bene?» Mi riscosse la voce di mio marito fermo in piedi sulla porta. Incapace di parlare, gli tesi il bigliettino. Lo lesse e anche lui restò immobile per qualche istante. Poi alzò su di me uno sguardo che non gli vedevo da tanti anni. «Insomma», intervenne Giacomo, «lo spostiamo o no questo cassettone?» Cercai negli occhi di Ivan una risposta. «Ci verresti con me al cinema questo pomeriggio?» mi sorrise lui. Mi voltai per asciugarmi gli occhi e feci un cenno a Giacomo. «Il cassettone, per adesso, lascialo lì», dissi, «e trattalo bene, perché è un mobile con un'anima».